Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. È decisamente una proposta controcorrente. Chi infatti oggi propone ai giovani di essere radicati e saldi, piuttosto si esalta l'incertezza, la mobilità, la volubilità.
One Five Live, la Radio Vaticana in diretta, lunedì 6 settembre. Stefano Cavallo vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole. Abbiamo sentito le parole di Benedetto XVI, parole che il Santo Padre ha pronunciato proprio ieri, naturalmente durante l'Angelus. Chi oggi propone, soprattutto ai giovani, di essere radicati, così appunto il Papa, piuttosto si esalta la volubilità, abbiamo sentito l'incertezza, la mobilità. Allora, invece, noi oggi andiamo controcorrente insieme al Santo Padre, perché partiamo, diciamo così, dal basso, anzi proprio da sottoterra. Oggi noi partiamo dalle radici. Allora, diamo uno sguardo alle pagine culturali dei quotidiani di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera. Oggi dedica alcune pagine proprio alla discussione su un'opera di Indro Montanelli dedicata proprio alle radici della storia d'Italia. Allora scrive Sergio Romano proprio sul Corriere della Sera di oggi: Indro, la storia per gli italiani. Si parla della celebre, popolare, viene definita qui, opera in numerosi volumi della storia d'Italia, appunto scritta da Indro Montanelli. Nella avvertenza al primo volume della sua Storia d'Italia, scrive Sergio Romano sul Corriere della Sera di oggi, e in quelle che precedono gli altri, Indro Montanelli riconosce l'esistenza di un legame fra quest'opera, la Storia d'Italia, appunto, allora appena iniziata, e le storie dei Greci e dei Romani pubblicate qualche anno prima. Vi è quindi, secondo l'autore, secondo Indro Montanelli, una storia d'Italia che discende, che ha le sue radici proprio, come una sorta di primogenitura, dalla storia della civiltà greca e da quella dell'impero romano. Ma era altrettanto possibile scrivere una quasi bimillenaria storia d'Italia? Una tale opera presuppone l'esistenza di un'entità chiamata Italia, di cui sia possibile raccontare le origini, la nascita, lo sviluppo, le fasi del declino e quelle poi della rinascita. Quando uno dei maggiori storici italiani della prima metà del Novecento, Gioacchino Volpe, pubblicò nel 1922 un programma e orientamento per una storia d'Italia in collaborazione, si aprì una forte e accesa discussione. Qualcuno sosteneva che occorresse partire dalla caduta dell'impero romano, che è poi la soluzione adottata da Montanelli, altri dalla fine del Settecento, quando l'invasione francese aveva creato sentimenti e attese nazionali diffusi nell'intera penisola italiana, altri ancora dal momento della fondazione dello Stato unitario. I materiali su cui lavorare erano numerosi, vi erano i lamenti di Dante, Ai serva Italia di Dolore Ostello, le malinconiche riflessioni di Petrarca, Italia mia, benché il parlassi andarno, le invocazioni di Machiavelli contro il barbaro dominio, la storia d'Italia di Guicciardini, gli annali d'Italia di Ludovico Antonio Muratori. Nel dibattito provocato dalla proposta di Volpe, Benedetto Croce sostenne che non era possibile fare una storia d'Italia prima della sua unificazione. Per scrivere dell'Italia, in altre parole, occorreva che esistessero anzitutto uno Stato nazionale e un popolo di cittadini italiani. Dietro queste riflessioni vi era la convinzione che la storia fosse sempre contemporanea. Gli storici non vanno, continua Sergio Romano, non vanno alla ricerca del passato per il piacere di scoprire continenti sconosciuti. Croce aveva certamente ragione. L'interesse per il passato nasce sempre dalle questioni che dobbiamo affrontare nel presente. Si potrebbero allargare le riflessioni di Croce e osservare che la storia d'Italia diventa possibile solo nel momento in cui l'unità statale della penisola appare desiderabile, possibile o addirittura a portata di mano. Ogni storia nazionale, anche quando l'autore non lo ammette o non ne è consapevole, trae il suo senso e la sua, diciamo così, direzione di marcia dal punto d'arrivo, vale a dire dalle condizioni del paese nel momento in cui l'autore comincia a scrivere. Perché dunque scrivere una storia d'Italia che comincia quando l'Italia non esiste e si prolunga per più di un millennio senza alcuna traccia della sua protagonista? Montanelli crede evidentemente che questo lungo periodo sia già italiano e possa essere rappresentato come la lunga incubazione di un evento iscritto nella storia del paese e nel carattere dei suoi abitanti. Indro Montanelli è certamente risorgimentale, così lo definisce Sergio Romano sul Corriere della Sera di oggi. Ricordo del prozio Giuseppe Montanelli appartiene al patrimonio familiare. Il suo fascismo giovanile non ha nulla a che vedere con le componenti socialiste, repubblicane e corporativiste del partito di Mussolini. È fondato sulla convinzione, comune allora a molti italiani, che il fascismo possa rappresentare la continuazione del risorgimento e completarne l'opera. E non tarda a stancarsi Montanelli della retorica patriottarda del regime, soprattutto quando i fatti, come nella guerra di Spagna, non corrispondono alle dichiarazioni roboanti dei bollettini militari. Ma la parola patria non ha mai smesso di suscitare nel suo animo sentimenti ed emozioni. Montanelli non era soltanto risorgimentale, continua Sergio Romano nel suo articolo, era anche fiorentino e aveva per Firenze sentimenti non troppo diversi da quelli che aveva per l'Italia. La storia d'Italia di Montanelli nasce all'incrocio fra questi sentimenti e amori: la patria italiana, la patria fiorentina, la patria toscana, il rapporto con la romanità, anche la scansione, la sensazione di appartenere, sia pure criticamente, a quella sequenza di eventi e personaggi che formano il copione della storia, appunto, italiana. E andiamo adesso brevemente invece tra le pagine del giornale e andiamo appunto, passiamo a un altro argomento, passiamo a un argomento che ancora strettamente culturale, quello del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, un festival che ha appunto le sue radici negli anni addietro, nell'Italia degli anni passati. C'è un articolo di Maurizio Caverzan, che è proprio l'inviato a Venezia del giornale. Con Salvatores inizia il revisionismo del cinema, però puntini di sospensione. In 1960, che è appunto il titolo dell'ultimo film presentato da Gabriele Salvatores, la storia di una famiglia con le immagini delle Teche Rai andate in onda in quegli anni. Allora andiamo proprio alle radici della storia d'Italia anche qui con questo film di Salvatores. Gabriele Salvatores, che è giurato appunto a Venezia, è un capitolo, questo 1960, questo è il titolo, un capitolo di riflessione sulla storia d'Italia che si concluderà martedì con la proiezione di Noi credevamo, il colossal di Mario Martone, a quasi 3 ore e mezzo sul Risorgimento e l'Unità d'Italia. Allora, giudizio non completamente convinto su tanti film presentati, come per esempio Niente paura, definito da Caverzan un ferraginoso documentario che scavalla su e giù per gli ultimi 30 anni, dalla strage di Bologna al G8, invece sicuramente convinto il giudizio che riguarda appunto il film 1960. Da mostrare nelle scuole sarebbe proprio 1960, continua il giornalista del giornale, film vero del napoletano Salvatores, emigrato con la famiglia a Milano, realizzato con le immagini delle Teche Rai e la voce narrante di Giuseppe Cederna, sul testo di Michele Astori e Massimo Fiocchi, il 16 ottobre su Rai 3, 1960, la storia di due fratelli del sud che si separano perché il maggiore decide di trasferirsi a Milano. Attraverso le lettere che gli spedisce regolarmente, il minore sogna un mondo completamente diverso, dove i tram sono come i cavalli, solo che invece della biada mangiano l'elettricità. Ecco, questo era un po' uno sguardo sull'articolo in questione. Scorrono le immagini della Napoli, degli scugnizi analfabeti e dei quartieri spagnoli, poi la Roma delle Olimpiadi di Berruti, della Dolce Vita e Papa Giovanni XXIII, infine la Milano del boom economico, della Vespa, della scatola magica e di un celentano giovanissimo che scopre di avere successo cantando il rock and roll fuori tempo. Ed è questo essere un po' fuori tempo l'antidoto alla nostalgia anche appunto del film. Il sogno non si è realizzato, quello appunto della felicità degli anni 60, del boom economico, non si è realizzato perché chi governa, di qualunque ideologia di colore, continua a spostare sempre in avanti i nostri desideri. Questa era un po' la denuncia appunto di Salvatores sul per quanto riguarda la situazione italiana. Abbiamo visto quindi anche un po' qualcosa almeno del Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Ecco, questi erano almeno alcuni dei quotidiani oggi in edicola. 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa se ne sta, respiri un'aria limpida e leggera, e senti voci forse di altra età. E senti voci forse di altra età. La casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai, e tu ricerchi là le tue radici, se vuoi capire l'anima che hai. Sono scivolate via da te, come il fiume che ti passa attorno. Tu che hai visto nascere e morire gli antenati miei, lentamente giorno dopo giorno. Ed io l'ultimo ti chiedo se conosci me. Qualche segno, qualche traccia di ogni vita, o se solamente io ricerco in te risposta ad ogni cosa non capita. We'll be right back.
cercare le parole. La pietra antica non emette suono, o parla come il mondo e come il sole. Parole troppo grandi per un uomo, parole troppo grandi per un uomo.
Francesco Guccini, Radici, le radici, il nostro piede sulla terra, sul mondo, l'ancora con cui siamo attaccati alla cosiddetta madre terra, il nostro passato anche, sono le radici, le eredità che raccogliamo dai nostri avi, le tradizioni, la cultura, le abitudini, anche il modo di guardare il mondo, appunto tutto questo è riassumibile nella parola radici, le nostre radici. Vorrei però a questo punto andare a fare un passo in oltre, a fare un passo in avanti, andare insieme a voi in un luogo in cui veramente le radici culturali, le radici della cultura vengono conservate, vengono catalogate, si studiano, si approfondiscono. Appunto vorrei andare insieme a voi in un luogo di cultura e vorrei andare in una accademia, e andiamo allora per la precisione all'Accademia di Francia a Roma. Ci andiamo con Mara Miceli, che ha intervistato Nicola Piovani.
Ben trovato al maestro Nicola Piovani in collegamento telefonico con noi. Parliamo di EPTA, maestro, la suite che lei ha ideato con la consulenza del matematico Pier Giorgio Di Freddi, che verrà eseguita presso l'Accademia di Francia a Roma lunedì 6 settembre. Innanzitutto, maestro, ci può raccontare questo incontro con Di Freddi, come si è svolto? Se questa idea di EPTA si è sedimentata poco a poco oppure è stata un'intuizione immediata? Com'è andata?
Dopo aver salutato lei e tutti gli ascoltatori,
grazie,
gliela racconto subito.
Sì.
È un'idea molto antica che io ho da tanto tempo, però mi metteva a soggezione l'idea di costruire un'opera strumentale inframmeggiata da voci registrate che si ispirasse ad alcune tappe storiche, anche mitologiche, non, in senso storico stretto, di storia della scienza, storia della poesia, al numero 7. Il professor Di Freddi ho incontrato a un congresso di matematica, dove io suonavo in quell'occasione, parlando gli ho suggerito questa idea e lui fondamentalmente mi ha dato il coraggio di farla, mi ha aiutato, mi ha dato delle dritte, mi ha tolto dei dubbi e mi ha aiutato nella costruzione delle voci registrate, quelle che presentano ognuno dei 7 movimenti, soprattutto per quelle strettamente scientifiche.
La relazione tra musica e matematica è una relazione che affonda le sue radici in epoche remote, già i pitagorici le studiavano, ritrovandoci non soltanto rapporti numerici, quindi misure calcolabili, ma anche significati mistici. Invece per lei i numeri cosa rappresentano? E sostanzialmente il 7, cosa le suggerisce? Che emozione le danno?
I rapporti fra la musica e la matematica non li scopro io, perché chiunque abbia aperto un metodo di solfeggio fin da bambino sa che qualsiasi musica comincia con una frazione 4 quarti, 3 ottavi, 6 ottavi, e quindi tutto quello che avviene dentro la scansione di quelle frazioni, ma questa è una matematica molto semplice, molto elementare. La storia del 7 è diversa, perché il 7 è legato ad alcune tappe della storia dell'uomo e, nel caso di EPTA, di quest'opera musicale, ad alcune tappe della mia personale storia emotiva, che sono fascinose. Le ne dico qualcuna per tutte. Una per tutte: la prima volta che sono entrato in un cinema a vedere Il Settimo Sigillo di Bergman, e ho scoperto non soltanto Il Settimo Sigillo, non soltanto Bergman, ma ho scoperto il cinema d'autore. Ero ragazzo, non, per me il cinema era soltanto film comici italiani e film western americani, e lì ho scoperto che il cinema invece era un'altra arte. Ma quell'emozione lì dell'incontro fra lo scudiero e la morte, la partita a scacchi dello scudiero con la morte, me ne porto i segni ancora addosso, emotivamente, anche in senso buono, perché ero euforico, sono tornato a vedere quel film. E non, abbiamo il tempo di dilungarci, quando poi in una prossima intervista lo avremo, ne parleremo, ma il finale è dedicato all'emozione che mi dava una poesia di Carducci che mi facevano studiare, una poesia che si conclude con una filastrocca bellissima: sette paia di scarpe ho consumato, di tutto ferro per te ritrovare, eccetera, eccetera. Ecco, al sette sono legate alcune di queste cose. Non ultima, il fatto che il nostro millennio si apre, mi dicono i matematici, me lo confermò Di Freddi e tanti altri matematici, con sette problemi irrisolti, sette enigmi irrisolti. Io li chiamo enigmi, misteri, magari gli scienziati mi strillano perché non vogliono sentire parlare di mistero, ma effettivamente il fatto che il millennio si apra con sette misteri, con sette problemi non risolti, sì. E che il primo problema matematico di cui si ha notizia nel papito di Rind qualche millennio prima di Cristo parli proprio di un problema di sette case, sette gatti, sette topi, sette misure di farina, beh, insomma, mi ha dato una fascinazione in più, perché per mettere le cose in musica c'è bisogno di essere affascinati da quello che si vede e che si sente.
Nella presentazione di questo concerto c'è una sua considerazione su Epta, sul fascino, appunto, quello che diceva poc'anzi, che ha suscitato in lei il numero 7. Una passione istintiva sedimentata in qualche modo in una vita, come mi ha appena raccontato, che lei definisce quella passione che si agita ogni volta che cerchiamo di guardare più in là di quel che ci è dato vedere e capire, come Sant'Agostino in riva al mare. Ecco, questa passione caotica e irrisolvibile di cui lei parla, quando riesce a manifestarsi sul pentagramma, si quieta finalmente o continua a bruciare?
Il pentagramma non è certo in grado di risolvere quelle domande, appunto, Sant'Agostino arriva male, che vede il bambino e l'angioletto che vuole svuotare l'oceano dentro una buca, ma che sono poi le domande, le prime domande che ci facciamo noi quando abbiamo 7 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni, poi dopo magari nell'età dell'adolescenza avanzata, non è che troviamo le risposte a quelle domande, le accantoniamo e sono lì e vivono con noi e andando avanti con l'età si ripresentano e la risposta a quel tipo di domanda lì è che la soluzione non è visibile. Secondo me è l'unica risposta possibile, o almeno quella con la quale ho cominciato a convivere io. È una risposta che gli scienziati puri, cioè i logici puri, i matematici iperlaici, diciamo, per intenderci, non vogliono sentir dire. Per quello prima mi scappava quella parola che gli scienziati non amano, che è il mistero.
Certo.
Che è l'unica cosa che mi dà la pace per seguire la vita, appunto, convivendo con l'idea affascinante di mistero. E siccome poi ogni volta che si mette qualcosa in musica, e quando riesce, intendiamoci, quando riesce, a quelli a cui riesce, si assiste a una specie di miracolo, perché noi sentiamo qualche cosa di inconfutabile, ma nello stesso tempo non verbalizzabile, non dimostrabile. Se arriva qualcuno e mi dice: ma perché a me l'opera 110 di Beethoven non mi dice niente? E io gli dico: povero te, non sai che ti perdi, ma non sono capace di dimostrartelo nel modo in cui il professor Di Freddi mi spiega invece la teoria delle stringhe. Ah, vabbè, ma anche lì poi apriamo questo tasto.
Io la ringrazio, maestro. Ringrazio il maestro Nicola Piovani per essere stato qui con noi. Ricordo che la suite Epta del maestro inaugurerà la ricca stagione musicale dell'Accademia di Francia a Roma e verrà eseguita lunedì 6 settembre alle ore 21. Maestro, grazie. Allora.
Grazie a lei.
E allora io ringrazio Mara Miceli, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
C'è fiore, non c'è. Senza una radice non c'è terra. senza le tue mani non puoi raggiungere il tuo cielo. Senza le tue mani una carezza non sapresti cos'è. La mano come un ramo, le radici nascoste come in guerra, la gente da lampi e da canzoni che raccontano di te.
E allora questo è la voce di Angelo Branduardi e Fabio Concato. Io intanto ringrazio Andrea De Angelis e Patrizio Cibrari in regia, grazie anche a Roberto Bellino per la realizzazione tecnica. Io sono Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticano.
Parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Descubrir la canción de la tierra.